www.redigio.it e la storia continua. Un ago per girare il mondo.
Continua dalla puntata precedente.
La leggenda delle pietre solari. Nel deserto il sole non scompare quasi mai, ma sul mare succede spesso, per cui orientarsi con la sua ombra lasciava un certo margine di rischio, enormemente superiore quando si naviga nei mari nordici tra le nebbie, brume e tempeste. Fino a pochi anni fa, la capacità di orientarsi in quell'opaca immensità costituiva un mistero e da poco se ne è compresa la modalità dando concretezza alle leggende delle pietre solari. La mineralogia è noto il curioso fenomeno del pleocroismo, ovvero la capacità di alcuni minerali trasparenti di mutare colore a secondo dell'angolo di incidenza dei raggi solari che li trapassano. Una manifestazione che si definisce anisotropia ottica, data dalla diversa polarizzazione che subisce la luce all'interno del minerale, in base alla sua direzione di provenienza. Tipico il caso della tormalina, che può considerarsi una polaroid naturale, e più ancora la iolite e della cordierite, che mutano la colorazione dal giallo al blu violetto, in pratica ruotando un vetrino di cordierite, la luce da esso filtrata da celeste diventerà di un violetto intenso solo in coincidenza con la precisa direzione, trasformandosi così in una sorta di bussola, capace di funzionare anche con il sole coperto, avvenendo ugualmente alla polarizzazione della luce. Stando ad alcune saghe, questa fu la tecnica con cui si orientavano i vichinghi nelle navigazioni settentrionali, dove la visione del sole è più un'eccezione che la norma. In molte chiese dell'Islanda, nel corso del XIV secolo, è segnalata la conservazione di tali misteriose pietre e nella vita di Sant'Olaf, 995-1030, re di Norvegia e martire cristiano, è rievocato questo episodio. In cielo era coperto e così scuro che nessuno poteva sapere da che parte fosse il sole. «Dov'è il sole?» chiede il re Olaf a Sigurd. «In questa direzione», gli risponde Sigurd stendendo il braccio. E il re, essendosi fatta portare nella pietra solare, la tenne orizzontale e riconobbe, dopo averla girata, che la risposta era giusta. Quei mari furono solcati da navi romane, come ebbe a vantarsene nelle sue res geste Augusto, e riesce difficile immaginare una navigazione fino a quasi a Thule, forse le Orcadi o dell'Islanda, senza tale ausilio, trattandosi di un minerale facile da reperire e di un fenomeno facile da osservare. Sotto le mura di Lucera. Per trovare i primi riferimenti a una bussola magnetica, propriamente detta, occorre attendere 1269 e l'assedio angioino di Lucera, o Lucera, dove stavano asserragliati gli uomini saraceni fedeli agli Svevi. Nella circostanza fu convocato l'ingegnere francese Petrus Peregrinum di Maricourt, il quale vi rinvenne il curioso strumento, la Bruxidia o Pixidis Nautica, e che così descrisse. Si prende un recipiente di legno, di rame o altra materia, che sia rotondo come una scodella e poco profondo e sufficientemente ampio. E vi si pone sopra una copertura di materiale trasparente, come vetro o cristallo. Meglio ancora se tutto il contenitore fosse in materia trasparente. Si mette poi in mezzo adesso un asse fisso di rame o d'argento, inserendo le sue estremità sul coperchio e sul fondo del vaso. È necessario che in mezzo l'asse vi siano due fori che si incrocino perpendicolarmente, per uno dei quali passi un filo di ferro a maniera d'ago, per l'altro uno stilo d'argento o di rame che incroci quello di ferro ortogonalmente. Si trattava di una rudimentale bussola magnetica a secco, che seguiva quella in acqua da lui in precedenza ricordata con queste parole. È risaputo da tutti gli esperti che quando un ferro allungato tocca la pietra calamita ed è fissato a una cannuccia leggera ed è posto in acqua, una parte si muoverà verso la stella che è chiamata nautica, perché è vicina al polo. Ma è verità che non si muove verso detta stella, ma verso il polo. Ma chi fu il vero inventore? Pertanto, intorno alla metà del XIII secolo esisteva una bussola magnetica ad ago rotante in un bossolo, che tuttavia non poteva funzionare in navigazione per il moto del mare. E qui entra in gioco la Repubblica di Amalfi con Flavio Gioia. Ma come è stato dimostrato da vari studiosi di indubbia competenza, quel nome è l'esito di un equivoco che scambiò un riferimento all'invenzione della bussola di Flavio Biondo per il suo supporto inventore Flavio Gioia. Un Giovanni Gioia di Ravello di Positano sembrerebbe però aver avuto realmente un ruolo nella vicenda, perfezionando la Pixidis Nautica poco prima del 1300 o forse addirittura prima del 1269. Essendo la sua famiglia ritenuta originaria della Puglia, può darsi che abbia migliorato proprio lo strumento descritto da Petrus Peregrinus di Amalfi. In pratica, applicò sopra l'ago magnetico un disco di carta con sopra effigiata la rosa dei venti a otto punte, e non a caso analoga alla croce d'Amalfi e poi di Malta. A farne fede, i nomi dei venti della rosa, tutti di matrice arabo-bizantina, tranne uno, la Tramontana, che spira da nord, direzione che ad Amalfi coincide con Tramonti, una sua frazione a settentrione, e indicata da un giglio, esplicito riferimento al sovrano angioino. Posto quel leggero disco su un perno, in un bossolo libero da oscillare, divenne da quel momento il completamento ideale della navigazione. Beh, di certo, soltanto con la bussola a rosa si sarebbero potuto tracciare le carte nautiche, il cui primo esemplare risale al 1296, per alcuni copia di un originale del 1250. Lo compasso de navegare, mentre le citazioni di carte del genere le fanno rimontare alla prima metà di quel secolo. www.redigio.it e la storia continua.